Nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
Era uscito da Bemporad, Firenze, nel 1911 e continua a essere pubblicato, letto e apprezzato dai ragazzi di oggi, pur ben abituati a storie mitologiche e a riscritture avventurose anche in altri media. Pensiamo a Percy Jackson, saga poi trasposta in film, o a videogiochi ambientati sull'Olimpo, o a tutte le narrazioni contemporanee dell'Iliade e dell'Odissea. Quel libro, capostipite italiano della narrazione epica e mitologica per ragazzi, si intitolava e si intitola ancora Storie della storia del mondo. E l'aveva scritto una donna forse troppo poco ricordata, ma di cui quest'anno ricorre il 150° anniversario della nascita e quindi per fortuna verrà ricordata di più. Sto parlando di Laura Orvieto, nata appunto nel 1876 a Milano e poi trasferitasi a Firenze seguendo il marito, il giornalista e poeta Angiolo Orvieto. Lei prese il nome del marito, lei era Cantoni di nascita. Angiolo Orvieto, fondatore del periodico culturale Il Marzocco. Laura inizia a collaborare alla rivista, animando il dibattito con altre scrittrici e collaboratrici, quali Sibilla Aleramo o Amelia Pincarle Rosselli. Dal 1909 inizierà a dedicarsi anche alla letteratura per l'infanzia e in particolare alle riscritture dei miti e dell'epica antica, appunto, lasciandoci libri la cui freschezza ancora oggi è innegabile. In particolare Storie della storia del mondo e Storie di bambini molto antichi. In questi giorni il prestigioso gabinetto scientifico letterario Vieusseux di Firenze, che come sappiamo fu frequentato dai più grandi intellettuali internazionali e anzi nell'Ottocento fu uno dei principali tramiti tra la cultura italiana e quella europea, ha dedicato a Laura Orvieto un convegno e una mostra. Tra i relatori del convegno, che aveva per titolo 150 anni di Laura Orvieto tra storie e nuove ricerche, c'era Caterina Del Vivo, già responsabile dell'archivio contemporaneo e dell'archivio storico del gabinetto Vieusseux.
Nella tana del Bianconiglio.
Caterina Del Vivo, lei è tra le massime esperte di Laura Orvieto, grazie di essere con noi nella Tana del Bianconiglio. Le chiederei per cominciare di farci un ritratto di questa donna, di questa autrice.
Dunque, Laura Orvieto è una scrittrice che ancora oggi riscuote successo non soltanto da parte della critica, però anche proprio dei bambini. E direi che, cioè, me l'hanno detto proprio degli insegnanti, che le storie della storia del mondo, greche e barbare, sono un testo che sulla storia classica è uno dei più letti e più apprezzati. Il modo migliore è una mediazione attraverso l'insegnante, come nel libro c'è attraverso la mamma. Laura amava molto i bambini, lo dice nell'autobiografia, fino da quando ero piccola amava raccontare e quindi poi si è avvicinata al mondo classico perché nel mondo classico ha trovato questa sorta di entusiasmo della giovinezza, ne parla in alcune recensioni e altri libri e quindi è quello che l'ha affascinata e così ha continuato, ecco, a scrivere per i bambini con successo.
Con successo tuttora vivo, come lei ci diceva, ma Laura Orvieto, prima di dedicarsi alla narrativa per l'infanzia, a partire da Leo e Lia, che poi erano i nomi dei suoi bambini, se non sbaglio, Leo e Lia era del 1909 e poi con tutti gli altri libri, debuttò come giornalista, vero?
Esattamente, cioè ha scritto per alcuni anni in forma anonima, conoscendo l'inglese fino da adolescente, aveva avuto un'istitutrice inglese, traduceva gli articoli, diciamo, di letteratura rilevanti che si pubblicavano all'estero, soprattutto nei paesi anglofoni. questo dava una notevole apertura anche alla cultura che si poteva conoscere tramite il Marzocco. Dopo, più avanti, scriverà anche articoli su temi più importanti. Per esempio, uno di quelli fondamentali sarà, al momento dell'ingresso in guerra, l'importanza che lei dà al lavoro femminile. In quel momento molte donne dovevano sostituire gli uomini che erano al fronte, però dice: stiamo attenti, non è che la donna debba sostituire in questa occasione o solamente perché è qualcosa per guadagnare al posto dell'uomo. La donna deve trovare una propria dignità con un'istruzione e un lavoro autonomo. E questo è un concetto molto moderno.
Molto moderno, così come moderna è la sua scrittura. Se pensiamo che Storia delle storie del mondo è del 1911 e le insegnanti di oggi dicono e testimoniano che i bambini amano ancora molto quel libro, noi capiamo quanto sia attuale la sua scrittura, anche perché è una scrittura molto dialogica. C'è in scena proprio una mamma che racconta ai bambini, quindi le domande che sorgono sull'epica e sul mito sono quelle che potrebbero sorgere anche dai bambini di oggi.
Quello che voglio mettere in luce è questo linguaggio anche estremamente diretto, vicino sì al teatro in molti aspetti, paratattico per lo più, e che nelle storie del mondo soprattutto fornisce una sorta di cornice, i cui protagonisti sono la madre e Leo e Lia, appunto, ancora come nel primo libro, che pongono domande e magari interrompono quando il momento in cui la narrazione sarebbe troppo ricca di pathos e quindi potrebbe turbare un po' il bambino, perché le storie che Laura racconta sono veramente le storie del mondo omerico e quindi lei si è proprio ispirata. Sappiamo che ha chiesto consiglio a Girolamo Vitelli, che era uno dei massimi studiosi del mondo greco in quel periodo, e quindi sono fondate proprio sulla storia. Però la narrazione è estremamente semplice e la comunicazione permette un coinvolgimento del piccolo ascoltatore. Mi piace vederlo come ascoltatore, cioè un libro che viene letto da qualcuno e al quale partecipa anche il bambino, e viene coinvolto grazie a queste figure di questa cornice che creano una forma di distacco e quindi è molto apprezzato.
Lei è ebrea, Laura Orvieto ha dovuto nascondersi con il marito, peraltro, e volevo chiederle, è stata quindi osteggiata come persona, ha dovuto cercare riparo, credo, in un convento, se non sbaglio, ma anche i suoi libri sono stati osteggiati dal regime fascista?
Più che dal regime fascista direttamente, io sono stata anche a cercare negli archivi, ovviamente se c'era una documentazione, sono state delle censure preventive. Per esempio, due capitoli di Leo e Lia nella seconda edizione del 29 sono stati soppressi proprio dall'editore. Si chiamavano Come si nasce, come si muore e Paradiso e Inferno, perché si temeva fossero un po' troppo forti, un po' troppo difficili per dei bambini. Non mostravano chiaramente la dottrina cattolica. Il 29 è l'anno del concordato. Poi durante le persecuzioni si è nascosta a Borgo San Lorenzo, nel convento di Padre Massimo, era una sorta di ospizio per contadini della zona, e lì ha passato tutti i mesi più terribili, diciamo, delle persecuzioni. Col marito, insomma, sono riusciti a salvarsi grazie a questo rifugio.
Caterina Del Vivo, lei ha ritrovato un testo inedito nel 2007 nel Fondo Orvieto, un testo di Laura Orvieto che non è in questo caso sui miti, ma che ha un'altra tematica e che è un libro molto interessante.
Dunque, è un libro molto interessante che appunto interrompe un po' l'ispirazione classica, perché viene proposto fra l'altro all'editore due anni prima la pubblicazione della Forza di Roma, però l'editore, che voleva altro, praticamente lo respinge Laura aveva già un notevole successo, molte traduzioni della storia del mondo in vari paesi, e quindi rimane malissimo, soprattutto perché viene chiesto, dice, ma può pubblicarlo tipo a sue spese, ora vediamo un po', o almeno una compartecipazione, e lo mette da parte. Questo libro quindi rimane inedito. E questo libro oggi è molto bello rileggerlo, perché avvicina molto alla didattica, per esempio, della Montessori, anche se Laura non aveva una formazione strettamente pedagogica. È la storia di un bambino che si addormenta mentre studia la grammatica e nel sogno arrivano verbo essere e verbo avere che lo conducono nel paese della grammatica e della sintassi. È molto bello perché qui il linguaggio, bisogna anche considerare l'importanza del logos nella tradizione ebraica. Ecco, il linguaggio non è soltanto il modo di esprimersi, ma il linguaggio è qualcosa che aiuta il bambino e direi anche crea nel bambino la formazione del pensiero. Ora è difficile dirlo, tutto questo è raccontato come una favola.
Caterina Del Vivo, c'è qualcosa che unisce come stile tutti questi libri di Laura Orvieto?
Questo carattere anche leggero, ma con una sua morale che c'è nei libri di Laura. Quando Laura dice Laomedonte, dice le bugie e le bugie non si dicono. Sembra una cosa buttata là e troviamo qualcosa di simile anche altrove, per esempio anche nelle storie di bambini molto antichi che raccontano i capricci degli dèi.
Tra l'altro, il volume Storie di bambini molto antichi venne ultimato da Laura Orvieto nel 1936 e stampato alla fine del 1937 da Mondadori, ma poi non fu diffuso perché entrarono in vigore le leggi razziali. Dovette aspettare anni, quindi, per farsi leggere dai bambini, ma ora, anche a 90 anni di distanza, è sempre pubblicato da Mondadori ed è sempre apprezzato dalle piccole lettrici e dai piccoli lettori. Oltre allo stile ritmato e dinamico, un altro motivo della sua freschezza è appunto forse il fatto che anche l'apporto pedagogico è porto con leggerezza. L'eventuale morale passa attraverso la narrazione, una narrazione che trascina.
Sì, esattamente. Infatti l'insegnamento passa dalla narrazione e dalla storia. Ecco, attraverso la narrazione di Laura noi abbiamo delle storie legate al mito famosissimo, ma che però hanno al loro interno anche delle morali e spesso vengano dal suggerimento di questi bambini che compartecipano, no, alla scrittura del libro come cornice del volume stesso.
Grazie Caterina Del Vivo.
Io ringrazio lei di questa occasione di parlare ancora di Laura Orvieto in questo importante anniversario e spero che molti bambini possano continuare a leggere le sue opere.
Nella tana del Bianconiglio.
Con Caterina Del Vivo abbiamo parlato di Laura Orvieto, Storie della storia del mondo e Storie di bambini molto antichi sono editi attualmente da Mondadori e da Feltrinelli. La nostra puntata termina qui. Da Letizia Bolzani, grazie per il vostro ascolto e buona lettura.